Parliamo di uno studio interessante oggi che mi ha colpito particolarmente, no? Perché chi di voi non sbadiglia, diciamo la verità, però molte volte non riusciamo neanche a capire perché lo facciamo, quando lo facciamo, se siamo o meno contagiosi, per esempio. Ebbene, lo sbadiglio è davvero contagioso? Oggi lo chiediamo a chi ha fatto uno studio su questa contagiosità dello sbadiglio, che è una delle cose, secondo me, più divertenti che ci possono essere, che è la professoressa Elisabetta Palagi del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa. Benvenuta.
Grazie dell'invito.
Allora Elisabetta, insieme a te hanno partecipato Giada Gordoni ed Eleonora Favilli del Museo di Storia Naturale di Calci per questo studio davvero interessante sullo sbadiglio contagioso come segno di empatia e legame sociale?
Sì, esatto, diciamo che c'è una tendenza a pensare che effettivamente essere contagiati dallo sbadiglio degli altri serva per entrare in sintonia con gli altri e quindi nel lungo termine anche creare probabilmente legami di tipo affiliativo, di tipo affettivo. La cosa più interessante è che effettivamente il contagio di sbadiglio era già stato dimostrato nell'uomo da Robert Provine negli anni 70, alla fine anni 80, però si pensava che i bambini non fossero suscettibili fino almeno intorno all'età dei 6 anni allo sbadiglio degli altri. Questo studio in realtà ha messo in evidenza e ha dimostrato che anche nei bambini più piccoli, che vanno intorno a partire dai 2 anni e mezzo, 3 anni di età, mostrano già questo fenomeno, che è un fenomeno altamente sociale. Quindi va detto anche che il nostro approccio è stato diverso rispetto agli approcci degli studi precedenti, perché gli studi precedenti sui bambini tendevano a isolare il bambino, metterlo davanti a uno schermo che mostrava un soggetto che sbadigliava e andare a misurare semplicemente la reazione. Noi non abbiamo tolto il bambino dal suo gruppo sociale, ma siamo in qualche modo abbiamo messo l'occhio sul gruppo sociale. E questo ha permesso di verificare che effettivamente nel proprio ambiente, quindi durante l'orario scolastico dove i bambini fanno attività libera per lo più perché erano bambini della scuola materna, in realtà questo contagio è presente ed è presente anche con una certa frequenza. Quindi quello che diciamo il messaggio che vorremmo che passasse è che studiare l'uomo nel proprio ambiente naturale può dare delle indicazioni aggiuntive, non migliori, ma aggiuntive rispetto a quando invece studiamo l'uomo in condizioni di laboratorio e quindi in condizioni un po' più asettiche, ecco, tra virgolette.
Insomma, l'uomo è un bel soggetto da studiare, diciamolo Elisabetta, no? E quante cose ancora non si conoscono, secondo me, di noi esseri umani.
Esatto, l'uomo è un soggetto meraviglioso da studiare, ma è anche il più difficile in assoluto, perché soprattutto per chi vuole studiare l'uomo dal punto di vista puramente etologico, cioè studiandone semplicemente il comportamento, senza cercando di in qualche modo di limitare l'influenza culturale, è molto molto difficile. Quindi capire le basi biologiche del comportamento umano è molto difficile.
Lo facciamo uno sbadiglio tutti quanti insieme a questo punto, così ci contagiamo?
Perché
sì.
Perché no?
Ma no, ma poi dico, finché si parla di sbadigli, insomma, che bella contagiosità, fatemelo dire, insomma, fosse questo. Allora ringraziamo.
Quella di cui abbiamo bisogno.
Ecco, assolutamente. Ora. Ringraziamo la professoressa Elisabetta Palagi del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa per essere stata con noi. Un abbraccio di cuore.
Grazie.